Radio Orizzonti in Blu presenta Il Confronto, visioni di città futura.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu che siete sintonizzati sugli FM 88 oppure ci state seguendo con il DAB Plus su Milano e Provincia oppure attraverso la nostra app Radio Orizzonti scaricabile da Google Play App Store per smartphone e smart TV oppure su www.radioorizzonti.org. Massimo Tallarini in studio per affrontare questa puntata de Il Confronto, almeno per introdurla. Dopo aver parlato dei trasporti a Saronno, della sanità, del commercio, del problema della casa, oggi mettiamo al centro i giovani e per questo abbiamo invitato i rappresentanti di tre enti saronnesi attorno a cui ruota il mondo giovanile. E allora abbiamo chiesto: dateci delle prospettive di visione di città futura. Ci sono prospettive per i giovani a Saronno? Ci sono spazi, relazioni, lavoro per una città futura? Lascio quindi la parola ai nostri conduttori Nicola Gilardoni, Gianni Branca e Agostino Masini che come al solito terranno banco anche in questa puntata e vi presenteranno i tre ospiti di questa sera.
Grazie Massimo, una breve introduzione a questa serata. Quando si parla di giovani spesso è per affrontare situazioni di disagio che sfociano in episodi di bullismo, in scorribande o risse, oppure per sottolineare che i giovani non sono compresi e che non vengono offerte loro sufficienti opportunità di crescita. È vero che i giovani di oggi vivono quindi in una condizione di deprivazione, ovvero di mancato raggiungimento di una pluralità di fattori che agisse sul loro benessere, quali l'istruzione, il lavoro, la coesione sociale, la salute, il benessere soggettivo e il territorio? Perché vivono in questa condizione? Di chi è la responsabilità? In realtà dovremmo tutti essere consapevoli che i giovani sono la vera ricchezza del nostro futuro, perché sanno vedere con occhi migliori i problemi, denunciarli e proporre soluzioni non conformiste. Sono molti i passi che si dovrebbero fare per rimediare all'attuale situazione. Per esempio un maggiore coinvolgimento attivo, una vera partecipazione alle scelte. Questa sera dalla radio vogliamo dare un nostro piccolo contributo iniziando a conoscere meglio la realtà di Saronno, cosa esiste già, cosa si potrebbe fare di più per passare dal disagio al protagonismo dei giovani. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori per la mancata presenza femminile a questo confronto. Non è sicuramente la stessa cosa, ma chiediamo ai nostri ospiti di riportare i bisogni e le sensibilità anche delle giovani donne con cui condividono le loro esperienze in città.
Bene, a questo dibattito partecipano Francesco Castagna, in rappresentanza dell'Oratorio Città di Saronno, Andrea Germi del gruppo Scout di Saronno e Giacomo Ranco dell'associazione Il Tassello di Saronno. Grazie della vostra presenza e buon lavoro.
Grazie. Grazie.
Iniziamo con la prima domanda. È vero che viviamo in un paese ostile ai giovani? I giovani non interessano a nessuno? Sono abbandonati a se stessi? Quali le risposte? A. Prendere in mano il proprio futuro e diventare attori protagonisti del proprio tempo? O B. Lasciare perdere e migrare all'estero verso altre città o occasioni, C. richiudersi in se stessi perché inascoltati. Queste sono le tre possibili risposte, risponde Giacomo Ranco dell'associazione Il Tassello. Prego.
Buonasera a tutte le persone in ascolto. Allora, non vorrei tirare stereotipi e fila troppo generiche. Dipende da tante cose, dipende dal giovane, dipende dalla società, dipende dal momento storico e dalle dinamiche che il giovane sta vivendo. Io non la vedo troppo negativa, sicuramente non siamo in un periodo roseo per le nuove proposte, per i cambiamenti, date le difficoltà che ci sono in atto, ma difficoltà si possono trovare in ogni momento, in ogni epoca storica. Sicuramente parte della responsabilità del futuro sta in mano al giovane, ma non può essere sulle spalle del giovane il 100% della responsabilità del domani. Sicuramente la società è chiamata a creare delle opportunità per far crescere il giovane, quindi l'emigrazione all'estero, senza voler porre giudizio, è una bellissima opportunità, ma ci deve essere anche opportunità nel rimanere per poter fare. Poi certo sta alla persona la volontà di agire e costruire qualcosa. Già l'essere qua, alcune persone, vuol dire che una volontà da parte di alcuni giovani c'è di fare. Ovviamente se gli viene lasciata la possibilità di fare, l'azione ci può essere. Senza però, ripeto, voler porre giudizio sul chi decide di partire o decide di chiudersi in sé, perché poi la persona è persona e come vive lo sceglie lui giustamente. Dal mio punto di vista, se sono qua è perché ovviamente l'azione non solo la trovo bella, ma proprio mi piace anche da un punto di vista di gusto.
Passiamo la parola a Francesco adesso.
Piacere a tutti, buonasera a tutti. Allora, rispetto a Giacomo, forse non sono così, non vedo la cosa così rosea, almeno la vedo un po' compartimentata, mi spiego meglio. Io ho vissuto la realtà dell'oratorio e nell'oratorio mi sono sempre sentito accolto, mai abbandonato, sempre ascoltato. Però è una condizione che ho vissuto, che anche gli altri giovani con cui mi sono confrontato in oratorio hanno vissuto limitatamente a quell'ambito. Adesso che sto per... diciamo uscire da questo ambiente, perché ormai sono grande, perché fra poco mi laureo e comincerò a lavorare, mi sento un po' perso di fronte a una città che, come Saronno, che non dà grande spazio ai giovani, o meglio, non è che non dà spazio, non dà molto ascolto, al di fuori di certe realtà che sono invece delle realtà che funzionano, come per esempio per me l'oratorio, secondo me anche gli scout funzionano, o delle associazioni che sono state fondate. L'ostilità non c'è, l'abbandono arriva nel momento in cui una persona esce fuori dalla realtà in cui si sente accolta, che però è una realtà appunto limitata, che è circoscritta, cioè per esempio l'oratorio è una realtà che abbraccia soltanto una piccola fetta dei giovani. Soltanto il 20% probabilmente dei giovani hanno frequentato l'oratorio, sono parte dell'oratorio, e quindi una volta che esco da questo ambiente non trovo grandi possibilità per il giovane di essere protagonista del proprio tempo. Per questo dico che effettivamente una delle soluzioni a cui sto pensando anch'io è quella di migrare dove ci sono delle possibilità, o dove il giovane è più valorizzato, si sente in uno spazio in cui può essere protagonista.
Andrea, come la pensi?
Allora, sì, dunque io, diciamo, a questo tavolo rappresento un po' il movimento scout qui a Saronno, quindi sicuramente una realtà particolare, diciamo, che riguarda e ha riguardato un certo numero, come diceva Francesco, di persone, di ragazzi. D'altra parte, concordo col fatto che Saronno e questo paese non è necessariamente un paese ostile ai giovani, anzi, diciamo che è difficile trovare e crearsi occasioni fuori, e concordo moltissimo con quanto diceva, dalla cerchia stretta in cui ci si sente accolti. Credo che però quello a cui siamo chiamati, quello che noi, cui noi educhiamo come scout, sia quello di diventare protagonisti del territorio in cui viviamo. Qualche anno fa il nostro progetto nazionale si chiamava Sentinelle di Positività, e partiva proprio da questo, da questa considerazione che spesso si verifica come emergenziale lo stato in cui versano i giovani, che non sono ascoltati, che si sentono abbandonati a loro stessi, che non hanno e non trovano, non sentono di avere degli spazi all'interno della società per dire la loro, per essere protagonisti. Ecco, e quello su cui ha lavorato per esempio la nostra associazione in questi anni è proprio quella di cercare di far trovare a ciascuno, ai ragazzi, ai bambini all'interno del gruppo e poi fuori, una dimensione di essere protagonisti e anche, diciamo, delle sentinelle, quindi essere sempre positivi e propositivi all'interno della città. Quindi diciamo che è un'idea che un po', se vogliamo, scardina l'idea che è necessario che ci sia qualche cosa per cui qualcuno ti deve aiutare a essere incluso nella società che viviamo, ma il protagonista sei tu, e esci dalla zona di comfort ed entri nella società più ampia, e devi essere protagonista del tuo tempo, ecco.
Benissimo. Seconda domanda, anche questa è per tutti. Il disagio presente nel mondo giovanile, a vostro giudizio, da cosa dipende? Da una crisi dei valori che hanno caratterizzato la nostra cultura dal dopoguerra in poi? Da una diminuita generosità e solidarietà? Oppure dal fatto che non ci sono opportunità per sentirsi parte di una comunità ed apportare il proprio contributo? Oppure ancora da qualcos'altro? Riprendiamo da Andrea.
Allora, dunque, il disagio che sicuramente vivono i giovani, io non credo che sia imputabile a una crisi di valori, nel senso che nella realtà che vedo, quindi tra i giovani che frequento, tra i ragazzi che frequento, la parte valoriale è solida, ecco. Forse diciamo che quello che noi vediamo oggi negli ultimi anni è una difficoltà a sognare, quindi probabilmente sentirsi legati a una dimensione difficoltà di indirizzarsi verso il futuro, quindi ci si sente in balia degli eventi, di quello che succede. Per esempio relativamente agli ultimi periodi, quindi dopo la pandemia, noi abbiamo verificato un altissimo e crescente, una crescente difficoltà dai bambini fino ai ragazzi di cercare e trovare, immaginare un futuro anche piccolo, diciamo, nel breve periodo. Quindi sì, diciamo, il sogno, la dimensione del sogno, la dimensione di sognarsi e di progettarsi a piccolo e a medio e a lungo termine, insomma, è forse la cosa più difficile, quello a cui forse tutti noi dovremmo aiutare, diciamo, i più giovani, quindi di riuscire a immaginare delle grandi possibilità che hanno, che possano essere, diciamo, spiegate nella società di oggi, ecco. Quindi il sogno è, diciamo, secondo me, la capacità di sognare.
Bene, Francesco.
Ok, io mi inserisco in questo modo. Quello su cui ho riflettuto tanto è stato che questa causa del disagio, secondo me, nasce anche dal fatto che c'è una frustrazione crescente nel giovane, nel giovane di adesso. Cioè, mi viene in mente, anche sentendo i miei genitori, ma la generazione precedente, 30 anni fa, quando uno voleva, diciamo, fare successo era una cosa più semplice a livello di lavoro, a livello di sociale, era tutto più semplice perché c'era molta più speranza, molta più fiducia forse in quello che stava succedendo. Adesso invece è complesso ottenere quello che viene detto il successo, diciamo, anche perché c'è una logica che non contempla il fallimento. Se un giovane fallisce è considerato come un fallito, appunto, e quindi come da scartare quasi. E quindi questo influisce tantissimo su un disagio che si crea attorno al giovane, quasi come se si sentisse inadeguato a vivere in questo mondo, e porta un po' a rinchiudersi, come dicevamo prima, forse. Viene in mente un altro esempio, che forse è anche un po' mio, nel senso che vivo quest'età, ascoltando molti miei amici, molti entrano nel mondo del lavoro, siamo in un periodo in cui siamo iperformati, cioè facciamo le scuole, facciamo l'università, facciamo i tirocini, gli stage, però prima che veniamo veramente riconosciuti e valorizzati per quello che abbiamo fatto, ne passa, perché anche lo stage spesso è o pagato poco, alcuni addirittura non pagati, e così via. È chiaro che c'è un'aura di sfiducia che gira attorno a questa cosa, a cui sicuramente, questo per, secondo me, per le parti ancora più giovani, il Covid non ha aiutato, ha rinchiuso ulteriormente, ha ulteriormente minato delle certezze che i giovani avevano, forse. Quindi questo un po', secondo me, tanto fa.
Giacomo.
Allora, ammetto che quando ho letto la prima volta la domanda mi sono sentito di un carico enorme, ho detto, oddio, devo dare la definizione di disagio giovanile. Pensavo alla mia prof di relazione d'aiuto in contesti di disagio in università, che mi diceva, Giacomo, rispondi bene. Allora, la risposta ovviamente non ce l'ho, l'avessimo precisa probabilmente risolveremmo il problema di disagio giovanile, ma a quanto pare, se questo problema c'è ancora, è troppo difficile da trovare una risposta. Sicuramente è una situazione multifattoriale. Il primo ragionamento da fare è un discorso che usciva in qualche modo anche dalle risposte precedenti: la società cambia e chi vive in un determinato momento ha un certo tipo di visione della società. Ovviamente una persona di 15 anni, di 30 anni come me, di 45 anni, di 60, hanno già quattro visioni totalmente diverse della società, perché arrivano da storie diverse e hanno sentito racconti della storia precedente in modo diverso. Io ho un'idea di cos'è stata l'Italia degli anni 70, magari in base al racconto dei miei genitori, ma i miei genitori l'hanno vissuta e l'hanno percepita in modo diverso da quella che io ho colto dal loro racconto. Quindi penso sia complesso definire più difficile, più facile un periodo, più disagiante o meno. Sicuramente quello che si sta vedendo in questo momento, quello che vedo almeno io nella mia cerchia delle realtà di volontariato almeno che frequento, è che sicuramente la chiave volontaristica che è stata citata appunto nella domanda sicuramente è in un periodo di calo. Io parlo da membro di Tassello, in questo momento soci attivi reali siamo in 6. E spesso abbiamo 1000 impegni, chi si sta comprando casa, chi sta pensando a un futuro importante, ed è complesso tenere in piedi qualcosa, però ci si crede e ci si prova a fare. C'è tanta richiesta in realtà per uscire da questo disagio, noi vediamo che quando proponiamo qualcosa c'è volontà di partecipazione, più difficile trovare la volontà di azione. La chiave sarebbe trasformare la voglia di partecipare in volontà di fare.
Beh, certo, è una risposta abbastanza articolata, no? Tutte quelle che avete dato, ma poi ci penserà Nicola a fare un po' il punto finale della situazione finale, perché spunti ce ne sono stati, secondo me. L'ultima domanda e partiamo da Francesco, per la prima parte, non è tutto. Quali sono, a vostro giudizio, gli aspetti più importanti per riuscire a valorizzare i giovani e quali sono i principali ostacoli che possono compromettere questo percorso? Come i giovani possono influire sull'affrontare i temi della inclusività, della multiculturalità, della salvaguardia ambientale del pianeta? Francesco.
Ok. Allora, partirei dalla seconda parte, perché è quella in cui in generale mi sono trovato abbastanza in difficoltà, perché è una cosa su cui io rifletto tante volte, e cioè io non mi, dove giovane mi sento una persona, per esempio dal punto di vista della salvaguardia ambientale, che fa il suo, ok? Un giovane che fa il suo, cosa vuol dire che fa il suo? Che fa la raccolta differenziata, che sta attento
sensibile.
A usare... Sensibile, esatto, sensibile. Però non va oltre questo. Cioè fa fatica ad andare oltre questo, perché il mio dubbio, o meglio da giovane, è ok, io sicuramente ci metto del mio, ma poi a livello, cioè sulla salvaguardia mentale deve essere una scelta da parte delle grandi istituzioni per avere un cambiamento veramente concreto. E quindi io mi domando a volte, cioè personalmente, come faccio a essere più concreto anch'io in questa cosa. E cioè, l'unica risposta che mi trovo è che prima o poi noi giovani dovremmo essere in grado di cambiare completamente il nostro stile di vita. Cioè, siamo stati abituati a uno stile di vita consumistico, per esempio, e questa logica non ha più spazio. E quindi dovremmo essere noi per forza a fare questo cambiamento, perché ormai siamo noi la generazione che deve invertire questa tendenza. Sul resto, sull'inclusività e sulla multiculturalità, invece, vedo che del lavoro è già in atto, rispetto, secondo me, nell'altra parte siamo più indietro, ed è una questione di tempo. Cioè la scorsa generazione era meno inclusiva, questa generazione è molto più inclusiva, e spero che la generazione successiva sarà ancora più inclusiva. Chiaro, l'esempio che noi possiamo portare è quello di mettere sempre in risalto tutte queste questioni in qualunque contesto lavoriamo, che sia in oratorio, che sia nel nostro lavoro, che sia negli scout e così via. Sul primo pezzo invece, quindi gli aspetti più importanti per riuscire a valorizzare i giovani, mi ricollego a quello di prima, cioè credere un giovane stupido porta il giovane a sentirsi stupido, e io penso che tanti contesti portano il giovane a sentirsi stupido, nel senso inadeguato, non consapevole dei propri mezzi. Se invece si riuscisse a valorizzare molto di più il giovane, ad affiancarlo, a costruire insieme a lui qualcosa, secondo me si risolverebbero, cioè sarebbe più semplice valorizzare questo giovane. E direi che più o meno ho risposto.
Va bene. Giacomo.
Allora, partiamo dalla prima parte, come valorizzarli sicuramente, senza voler anticipare le domande, dando spazio e dando ascolto, e chiudo qua che poi ci torneremo dopo. Gli ostacoli, un primo ostacolo che mi viene in mente da membro di Tassello è proprio la componente comunicativa, intesa nel come riesco a raggiungere più giovani possibili, più persone giovani possibili sul nostro territorio. Questo è difficile, purtroppo la bacchetta magica non siamo ancora riusciti ad averla, all'interno del nostro gruppo abbiamo due ragazze, le Vanesse, si chiamano anche allo stesso modo, che si occupano proprio di comunicazione. Una comunicazione che, già riprendo la seconda parte della domanda, è una comunicazione che vuole essere la comunicazione più inclusiva possibile, e cerchiamo di raggiungere più persone possibili. Noi non vogliamo neanche limitare la componente età come componente prioritaria. Quando facciamo eventi al 13A, l'età è varia, può esserci la persona di 10 come quella di 30 come quella di 80. Ovvio, l'utenza media è la nostra, ma perché spesso sono le persone che già conosciamo che magari vengono a sapere con più facilità quello che facciamo. È complesso, un ostacolo grosso è riuscire a raggiungere più persone possibili. E sulla seconda parte, come dicevo, noi cerchiamo di essere molto molto attenti alla questione inclusività, alla questione e la questione ambientale, proprio nel nostro piccolo spazio, quando facciamo eventi di qualsiasi tipo. Inclusività, basti solo pensare, non si usa il maschile sovraesteso da noi, cerchiamo di trovare tutti quegli scamotaggi che si possono trovare ed è giusto trovare per poter raggiungere tutte le persone senza far sentire nessuna persona esclusa, perché è brutto, per quella persona è brutto e quindi non è giusto, se per una persona è brutto non è giusto, e proprio da un punto di vista sociale, mentre dal punto di vista ambientale una cosa che sta a cuore all'associazione, ma in quanto sta a cuore proprio anche alle persone che fanno parte dell'associazione stessa, è nella piccolezza, nella grandezza di ciò che si può fare, si cerca sempre di tenerlo come caposaldo, anche perché è una cosa della quale non si può più far finta di niente.
Certo. Andrea.
Allora, dunque, confesso che è la domanda più complessa di tutte questa, a parte l'ultima, ma per cercare di dare una risposta o comunque dare un commento a questa domanda, mi sono un po' diciamo confrontato con altri diciamo ragazzi del mio gruppo, quindi tutti scout, ecco, diciamo che, e sono diciamo emerse delle cose interessanti. Io riporto un paio di cose sul primo punto, cioè quali sono diciamo gli aspetti più importanti per riuscire a valorizzare i giovani e gli ostacoli in particolare. Secondo me la cosa che è più eclatante è forse la questione dell'ascolto, ecco, e si collega un po' anche al secondo punto, perché una ragazza con cui parlavo mi dice, sì, ti fanno questa domanda, però effettivamente quando si parla di inclusività, di multiculturalità, salvaguardia del pianeta, e prima Giacomo effettivamente parlavi anche di questa tematica, cioè l'idea è che i giovani siano molto appassionati di questi temi, li portino portino diverse istanze riguardanti questi temi, anche in manifestazioni piuttosto, e spesso non vengono presi, o non presi sul serio, o in un certo grado, insomma, viene minimizzato, diciamo, l'impegno, viene un po' preso sotto, ecco, la serietà invece, probabilmente l'ascolto vero, ecco, un ascolto più profondo è un primo passo, cioè, ok, il giovane può essere testimone di alcune di queste, di alcune scelte che fa, che magari sono controcorrente perché ha una formazione diversa o ha un'educazione diversa, è vissuto in un contesto culturale diverso rispetto ad altre generazioni, e diciamo che per aiutare, per valorizzare il potenziale che può venire da queste diverse concezioni, diverse idee che possono nascere della realtà, ecco, forse l'ostacolo maggiore da togliere, ma che tutti noi, in primis come educatore scout, ma tutte le generazioni, è quello proprio di non avere dei pregiudizi, ascoltare, capire, cercare di comprendere anche alcune cose che a primo acchito sembrano proprio un po' particolari, strane, fuori dalla logica, ecco.
Dal vostro osservatorio, una domanda così extra, visto che abbiamo un po' di tempo, un attimo di tempo, dal vostro punto di vista e per il vostro vissuto, i giovani che conoscete o comunque nell'ambiente che frequentate, all'interno delle vostre, dei vostri giri, insomma delle vostre frequentazioni, quanto sono sensibili, quanto sono sul pezzo per quanto riguarda l'ambiente, la multiculturalità e l'inclusività? Velocemente.
Allora, sicuramente mi viene prima cosa da dire è le persone che frequento probabilmente non sono le rappresentative dell'Italia, o meno, non penso. Le persone che frequento spesso hanno a cuore questa tematica, ma non tutte. Non voglio certo esprimere un giudizio verso chi non ha questa attenzione, probabilmente per uno storico, per un percorso di vita diverso o perché ha fatto dei suoi ragionamenti diversi, non lo so. Sicuramente le persone che frequento, miei coetanei circa, diciamo che statisticamente reputo che abbiano un'attenzione verso questa tematica maggiore, diciamo, della media nazionale, guardando su tutte le fasce d'età. Poi è tanto diverso.
Francesco.
Sono d'accordo in parte con quello che dice Giacomo, nel senso che viviamo, almeno io vivo, in un contesto di giovani che reputo sempre un po' elitario, nel senso che non voglio essere, non voglio esprimere un giudizio negativo con questo tipo di frase, però comunque la mia cerchia è ristretta e io reputo che in oratorio questi temi vengano condivisi, se ne parli, ci si informi. Poi la difficoltà più grande, che già citava anche prima Giacomo nella domanda precedente, è il passare dal parlarne, dall'informarsi,
all'applicare,
dall'essere all'azione. Ma è una cosa su cui, certo, io stesso, come dicevo prima, mi trovo in difficoltà, non saper concretamente sul grande come trasmettere questa cosa nel mondo, perché è un problema comunque che bisogna risolvere da mondo, non da città o da famiglia e così via.
Andrea?
Allora, due livelli della risposta. Il primo livello è che concordo con quanto dicono loro. Sicuramente noi siamo una realtà privilegiata in un certo senso, siamo una realtà educativa e tra i nostri principi la cura del creato, insomma, la multiculturalità, l'inclusività sono dei pilastri fondanti dell'educazione scout. Quindi poi invece da un punto di vista invece inferiore, diciamo, i ragazzi che vivono nel gruppo scout, anche qui hanno tendenzialmente un vissuto privilegiato anche sotto questo aspetto, quindi sicuramente sono molto sensibili a questi temi, alcuni molto più sensibili di altri, alcuni meno.
Va bene
ragazzi, io vi ho sentito attentamente a queste domande e a queste vostre risposte, però vi faccio un'osservazione. Nella mia generazione si sente dire parecchie volte che questi giovani siete molto bravi a analizzare, criticare il passato, analizzare, criticare il presente, però sotto la parte propositiva c'è un silenzio totale. E io vi chiedo, questo modo di dire che si sente in giro, nel nostro salone, nell'Italia, nel mondo, giovani bravi a fare le critiche, analizza una bella analisi con tutti i difetti, ma quando c'è da proporre, ahimè, c'è un po' un vuoto. Quello che dicono è vero o non è vero? La vostra proposta?
Secondo me non è vero, cioè già solo il fatto di essere qua lo dimostra.
Proposte concrete parliamo, eh?
Sì, 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 assolutamente. Io con la mia associazione, dopo aver gestito per oltre una decina d'anni uno spazio comunale che era Spazio Turiano, poi ne parleremo, adesso è anni che paghiamo un affitto per avere uno spazio giovanile e già solo come volontari impegnarci per tirare su almeno quei soldi per pagare l'affitto, luce e il gas, per creare uno spazio giovanile con workshop, attività culturali e tutto quanto, ci sembra un esempio concreto di cose che facciamo sul territorio, però sempre con la discrezione che ogni persona, non giovane, ogni persona ha il diritto di fare quello che si sente oggi come era ieri. Non è che una volta negli anni 60 tutti facevano volontariato e oggi 10 persone fanno volontariato. Bisogna sempre stare anche attenti a una visione del concreto. Io non ho vissuto certi anni, non mi sento di esprimere giudizi verso quegli anni. Oggi quello che vedo è che sarebbe bello avere più persone che vogliono tirarsi sulle maniche, ma quelle persone ci sono e se le stanno tirando su.
Bene. Vuoi dire qualcosa, Francesco?
Io vedo questa critica come effettivamente in parte vera, nel senso che ci sono una ristretta parte di persone, di giovani che si attivano veramente. Ripeto, io personalmente in oratorio vivo in una realtà che si attiva. Si attiva però, ecco, forse l'osservazione che faccio è si attiva in modo un po' chiuso, cioè è sempre un po' circostanziata la proposta che fa, spesso rimane nella cerchia delle persone dell'oratorio e non esce a contattare magari altri giovani. A me viene in mente, ci sono state le feste degli oratori recentemente a settembre, e e le feste di oratori rimangono sempre negli oratori. Perché non si riesce a, magari, questo lo parlo anch'io come protagonista anch'io, perché non si riesce a coinvolgere giovani, ma non solo giovani, tutta la città in questa cosa, che è un momento di festa, un momento che può aprire attività culturali, attività di interesse sportivo, di gioco, eccetera. Quindi secondo me da questo punto di vista si potrebbe fare di più.
Andrea, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma allora, diciamo che non ripeterò alcune cose che loro hanno detto, su cui concordo sicuramente. La nostra realtà, diciamo, se devo parlare come rappresentante un po' del mondo scout, non solo saronnese, ma è una realtà che educa ad essere cittadini attivi, buoni cittadini, che significa essere cittadini propositivi, cioè fare qualcosa di concreto, perché altrimenti rimangono tutte parole, ecco. Nel nostro piccolo, quello che cerchiamo di fare, cioè quello cui cerchiamo di portare i ragazzi è quello, cioè lasciare un segno sul proprio territorio, fare qualche cosa di positivo e propositivo. Riprendo solo una cosa che diceva Francesco adesso sulla capacità di fare rete, la capacità di essere, di creare dei ponti tra le diverse realtà. Ecco, questa è un modo per riuscire ad essere più concreti di quanto si potrebbe fare rimanendo chiusi in noi stessi. Ecco, sicuramente sì.
Essere aperti. Bene, facciamo un po' di musica e poi continuiamo.
Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di col play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale.
Di fuori onda, un po' di salotto, ma insomma dopo casomai lo riprenderà Nicola verso la fine. Allora continuiamo con le nostre domande. Quarta domanda, nella nostra città quali sono le storie delle proposte esistenti, spesso travagliate come nel caso di Spazio Anteprima? Quali gli spazi a disposizione? Quali sono le aspettative e quali le maggiori carenze? L'impegno civico e il volontariato sono finiti o stanno solo cambiando forma? Chi comincia? Andrea? Voi.
No, diciamo che... Dunque, l'impegno civico e il volontariato sono finiti.
Sì o no?
No. Sicuramente cambiano forma, ecco. Anche se... diciamo... La domanda è difficile, nel senso che se devo rispondere come avevo pensato di rispondere, dico no, assolutamente, non sono finiti, stanno cambiando forma e anzi la nostra realtà è una realtà che batte su questa, cioè i ragazzi che hanno 18, 17, 18, 19, 20 anni, ecco, fanno servizio, hanno un servizio settimanale, vanno in realtà di volontariato, fanno i loro servizi, li portano avanti con continuità in diverse realtà, quindi dall'ospedale, una realtà in quel campo di oppure educativo, eccetera, diverse realtà. Ci sono i capi della nostra comunità capi, sono 30 ragazzi di età universitaria sostanzialmente, che si occupano di educazione, fanno scautismo, ecco, con il metodo, ecco. D'altra parte mi accorgo però che il volontariato vive una situazione di crisi, ecco, e anche la nostra azione, diciamo il nostro impegno per far sì che la loro scelta, educare alla scelta di servizio oggi è molto impegnativo, ecco, cercare di mantenere ferma la costanza, ecco, il fatto che noi abbiamo come metodo educativo quello di far scegliere un servizio al ragazzo e alla ragazza evidentemente, e farlo proseguire sempre con continuità e con costanza. Ecco, questo è molto difficile perché la vita è per loro frenetica, ci sono tantissime cose che vengono in primo piano, viene chiesto moltissimo, molto di più rispetto probabilmente a quanto loro sono in grado di organizzarsi, manca una capacità organizzativa globale, questo fa cadere evidentemente le prime cose che cadono, che sono il tempo dedicato agli altri, il tempo che viene liberato e donato per gli altri, è la prima cosa che cade. Certo, noi quello che facciamo è educarli verso quella scelta, ecco, ma che ci sia una situazione di difficoltà in questo mondo è inevitabile, ecco, e anche i giovani sono dentro tutta questa barca. Ecco.
Certo, Francesco.
Sì, riprendo l'ultimo concetto che stava dicendo Andrea. Il giovane in questo momento in questo periodo è oberato da cose da fare, cioè ha sempre degli stimoli esterni con molta più esigenza rispetto a un altro tempo, secondo me. E questa cosa mette proprio in difficoltà a livello anche psicologico il giovane, perché deve sempre inseguire, deve sempre rincorrere, poi si finisce per concentrarsi quasi solo su se stesso. Che poi è un po' il discorso anche, che viviamo un po' in una società egoista che sta, dove l'egoismo sta prendendo sempre più piede. Chiaramente anche noi in oratorio come gli scout cerchiamo di svincolarci da questa idea e di proporre il più possibile ai giovani, ai nostri giovani, ma anche a noi stessi, la possibilità di fare volontariato. Lo stesso stare in oratorio è volontariato, in oratorio nessuno prende niente, tutto è gratis, chiaramente tutto è una operazione volontariato. A me viene in mente la questione degli oratori estivi, cioè gli oratori estivi sono l'operazione di volontariato più bella che uno dei giovani di 14 anni, 15 anni, 16 anni possa fare. Decide di spendere un mese intero della sua estate, non pagato ovviamente, con dei giovani, con dei bambini in oratorio, ed è una cosa che bellissima, che secondo me vale ancora di più rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa. Quindi sì, il volontariato sta cambiando, c'è molta più difficoltà secondo me nel fare volontariato con gli anziani, una cosa che per esempio già alla mia età, già nella mia generazione quando avevo 15 anni era una cosa che si faceva, adesso sempre meno, forse il Covid su questa cosa ha influito tanto, mi viene da dire, però la spinta c'è. Come diceva Andrea prima, sicuramente bisognerebbe lavorare sulla costanza e sul far capire che alcune volte aprirsi e aiutare gli altri vale più che aiutare se stessi, quasi. O aiuta te stesso, ecco. Sulle storie esistenti, spaziante prima, secondo me ne parla meglio Giacomo dopo perché ne è stato protagonista. Gli spazi a disposizione, viene a dire che in oratorio ci sono un sacco di spazi a disposizione, ma spesso non si conoscono. Quindi quello che dico io è avere anche la possibilità di dare ai giovani, anche da parte dei più esperti, dei più grandi, dare conoscenza degli spazi che abbiamo, che secondo me non mancano, ma spesso nessuno sa che esistano, così come le proposte. Secondo me non è che manchiamo di proposte, ma spesso manchiamo nel pubblicizzare adeguatamente queste proposte ad un linguaggio giovanile, che ormai è il linguaggio dei social, il linguaggio di Instagram, eccetera. Perché la città, il comune di Salerno non ha una pagina Instagram? Io ho guardato oggi, quella di Legnano c'ha 1050 seguiti, 1050 follower. Legnano è una città, secondo me, vivibile per i giovani. Perché sarà non è così? Perché non veicola le proposte anche in questo modo?
Giacomo.
Allora, partiamo dalla questione spazio anteprima. Mi fa sorridere la definizione di storia travagliata. In realtà la storia è andata bene, nel senso che quando c'era spazio si facevano tante cose, con la fatica dei volontari ovviamente. Durante l'estate si è riusciti a organizzare anche per 5 volte Benzilla, comunque evento che comunque raccoglieva anche 11.000 persone la sera, quindi un bel gruppo di volontari con 40 e più ragazzi delle superiori, ragazze che si impegnavano a far da mangiare, a spedire la birra, a montare il palco, preparare tutto. 3-4 giorni di eventi belli densi e poi dopo altri eventi come sono stati anche nell'anno pre-Covid Open. Poi semplicemente per una questione economica il comune ha scelto di chiudere lo spazio prima destinandoci un altro posto che poi non ci è stato dato per vari motivi e noi però semplicemente come associazione nata appunto per gestire quello spazio abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e invece che dire basta, è storia passata, abbiamo deciso di trovarci un posto e iniziare a pagarci l'affitto. E qua vado sulla seconda parte della domanda un po' più ostica. Partirei da un presupposto: siamo, dati Istat e BCE alla mano, siamo l'unico paese in Europa che dagli anni 90 ha aumentato il costo della vita anno dopo anno e gli stipendi no, anzi sono diminuiti. Quindi per un giovane diventa un po' più complesso ritagliarsi del tempo per fare. Dentro la nostra associazione almeno la metà di noi siamo liberi professionisti. Io sono arrivato qua alle 20.30 dal lavoro, ho iniziato alle 8.30 di questa mattina. Così come se io penso ai miei compagni di classe delle superiori, pochi prima delle 8 sono a casa. E quindi già questo crea una prima complessità. E parlo adesso, esulo un attimino da il tassello, parlo da persona che per 5 anni è stato referente di un presidio di Libera, Libera Associazione Umi Numeri contro le mafie, sul nostro territorio. Io ero referente del nord-ovest della provincia di Milano. E guardando tutta Libera Lombardia, è pieno di volontari fino alla fascia universitaria. Poi spariscono e poi ricompaiono dopo la pensione. E questa è una riflessione sociale che dobbiamo fare. Quando i giovani iniziano a cercare casa, iniziano a cercare far famiglia, diventa proprio complesso scegliere e dedicare del tempo a queste cose. Io il sabato lavoro, la domenica una sì, una no lavoro. Forse sarò io matto, però mi rendo conto che tanti dei miei coetanei sono in questa situazione. E questo complica anche la richiesta di fare.
Bene, l'ultima domanda.
Voglio fare un intervento, Giacomo, hai toccato un argomento molto importante e molto attuale. Voglio farvi una domanda semplice. Per i giovani è un momento di crisi. Per voi che importanza che voi date al lavoro? Il lavoro è il vostro domani, sarà il vostro futuro, la vostra generazione. Ecco, per voi il lavoro cos'è?
Parto io? Mi stava guardando negli occhi. Allora, sì, il lavoro nobilita l'uomo, ma il lavoro non è l'uomo.
È ancora una risorsa per voi?
Assolutamente sì. Io ripeto la frase, secondo me il lavoro nobilita l'uomo, ma il lavoro non è l'uomo. Quindi è fondamentale trovare nella persona un equilibrio tale per cui la persona possa vivere in pace con sé e con la società. Ovvio, nel sistema capitalistico in cui viviamo, il lavoro diventa strumento necessario per fare e bisogna far sì che la persona possa trovare un lavoro che renda felice la persona oltre che appagata economicamente. Quindi l'appagamento non può essere solo quello economico, perché già c'è una società che si basa sui soldi, cerchiamo di non basare le persone sui soldi, però il lavoro non può essere tutto.
Abbinare il lavoro a quello che mi piace fare è un po' difficile però
A me piace tanto, io mi occupo di ginnastica, difficile. Riabilitazione, mi piace proprio tanto.
È un po' difficile però.
E sei fortunato perché fare un bel lavoro che ti piace non è neanche lavorare, no? È divertirsi. Vabbè, volete dire qualcosa anche voi?
Vabbè, sono veramente d'accordo, io faccio un lavoro, cioè faccio ancora un lavoro, studio fisica, voglio fare fisica nella mia vita, sono contentissimo di farlo, per me questo è quello che mi darà uno dei massimi godimenti della mia vita, insieme spero a una famiglia che costruirò e alle relazioni che ho. Quindi sì, cioè il lavoro è una parte integrante della nostra vita e deve esserlo per ogni giovane, deve essere un faro il lavoro, deve essere un qualcosa che ci valorizzi pienamente.
Bene. Passiamo all'ultima domanda. La Saronno che vorreste, quali iniziative, opportunità, spazi dal vostro punto di vista potrebbero cambiare la città per renderla più attrattiva, vivibile e vitale? E che cosa manca eventualmente? Dite voi. Giacomo, ripartiamo da qua.
Ok, parto io. Allora, Spazi, io sono un grande fan della parola spazi, non tanto perché la vecchia serie del tassello si chiama Spazio Anteprima, ma perché spazio ha senso sia fisico che metafisico. Dare spazio ai giovani e non solo, alle persone, vuol dire dare la possibilità che si faccia qualcosa. E tante volte è proprio complicato farlo. In questi anni abbiamo avuto l'opportunità, lo dico positivamente, di collaborare anche col comune di Saronno, dato che siamo sul nostro territorio è importante parlare dell'impatto effettivo. Abbiamo fatto adesso a settembre il Festival Animatica, due serate in villa, sono state benissimo, centinaia e centinaia di persone sia la prima che la seconda serata. È stato bello, ma ammetto che è stato complesso. È vero che le dinamiche, a me non piace la parola burocratica perché tante volte dice c'è troppa burocrazia. In realtà è anche sinonimo di evoluzione, cioè la burocrazia serve per far funzionare le cose bene, però a volte le macchine organizzative statali e non solo, perché non vuole essere un dito puntato verso il comune, in generale le macchine organizzative a volte fanno fatica, si parla linguaggi differenti e si fa proprio fatica a organizzare bene le cose, non è facile, e uno strumento che serve è una nuova chiave comunicativa per mettere in relazione le persone in modo più semplice e cercare di arrivare a più persone possibile. Io non so come fare, partono ogni volta mille proposte diverse, ma poi diventano poco effettive e costruiamo il giornale, lo facciamo diverso, il Saronno 7 lo facciamo diverso, la pagina Instagram la facciamo così, la pagina Facebook la facciamo così. Non so, forse col passaparola era più semplice, mi rendo conto che tuttora tante cose col passaparola funzionano meglio, lo dico anche da persona che lavora, io avevo il mio sito, l'ho chiuso perché mi sono accorto che col passaparola sono arrivato ad avere troppo lavoro e ho dovuto dire basta quello, però per fare qualcosa di grosso forse manca ancora, e non ho io la risposta, per poter arrivare a più persone possibili, quello è una chiave secondo me che renderebbe molto più facile, perché le proposte secondo me ci sono, giovani che fanno saranno pochi ma comunque ci sono, e se si riuscisse a portare più persone dentro diventa poi più facile anche trovare persone che hanno voglia di azionarsi, perché semplicemente a volte magari le persone non sanno che c'è la possibilità di azione. Faccio l'esempio di una ragazza che è appena entrata nel nostro gruppo di un po' più soci volontari, perché ci fa ma quindi io per caso potrei avere la mia mano? No, perché non so se poi... Ma certo, siamo solo contenti se viene a darci una mano, anzi, bellissimo.
Certo. Francesco.
Ok, sono d'accordissimo sulla questione dello spazio metaforicamente parlando, cioè il dialogo. Secondo me manchiamo di dialogo tra noi giovani, cioè riprendo il discorso di prima, io vivo la mia realtà oratorio, Andrea vive la realtà degli scout... E anche queste realtà fanno fatica a parlarsi, un sacco. Invece avremmo tantissimi punti in comune su cui, secondo me, potremmo parlare. Quindi avere degli spazi per farlo, ma non solo noi, non solo rappresentanti di queste realtà, rappresentanti di tante realtà, mi viene in mente le realtà sportive. Quante ce ne sono di realtà sportive da Saronno? Perché non si parla insieme? L'altra domanda che mi sono fatto parlando con questo mio amico, anche lui è stato scout, che però poi ha lavorato un po' in politica, è che hanno poche volte provato a fare una consulta giovanile. Una consulta giovanile che a Saronno è stata... non esiste. Perché non c'è questo spazio per i giovani? Perché non c'è lo spazio anche perché... Cioè, perché non riusciamo ad avere uno spazio anche per confrontarci con i più grandi in politica? Quindi spazio per comunicare, sicuramente. E poi invece riporto qualcosa a livello... di come vivo la città, di come viviamo la città di sera a Saronno, cioè la città è vuota, a me viene da dire, è un po' buia, anche uso la metafora del buio ma in tutti i sensi, perché non la rendiamo più vivace, più allegra, perché non riusciamo a sponsorizzare più eventi come quelli di Animatica quest'estate eccetera, cioè ci sono le possibilità e gli spazi per farlo, dovremmo maggiormente intervenire, e poi è chiaro lavorare tantissimo sul pubblicizzare le proposte, sul coinvolgere più giovani possibili, con un linguaggio che deve essere il linguaggio dei giovani. E lì dobbiamo entrambi, cioè dobbiamo entrambi adeguarci a questa cosa, noi dobbiamo adeguarci al linguaggio dei grandi, dei grandi al nostro linguaggio.
Okay. Mi inserisco per fare una domanda. Sì. Saronno città morta, tu l'hai detto,
poco vivace, buia. Sì.
Il tempo libero è... ce n'è parecchio a disposizione,
diciamo un giovane che esce a Saronno la sera, io esatto. Sono polarizzati al Pi Greco Balmini, forse al chiuso.
Allora, domandate anche il perché, no?
Certo.
Perché voi giovani andate a Legnano, andate a Busto, andate a... cosa vi offrono quelle città lì in più di Saronno? Cosa manca a Saronno? Saronno qualche volta nelle sue lacune qualche iniziativa l'ha anche fatta su alcune serate, e vi posso dire, ragazzi, che a teatro, quando ci sono i concerti, quando ci sono delle opere, io di giovane ne vedo pochissimi, vedo tutta gente della mia età. Cioè, Saronno offre poco, ma quel poco che offre, io di giorno ne vedo pochi, eh.
Ma tu le giriamo la domanda.
Dato che voi dite cosa manca, allora non potete sempre chiedere agli altri cosa dobbiamo fare. Proponete voi, cosa proponete? Se non è morto, se non si vede, dite cosa bisogna fare. Non soltanto criticare, bisogna proporre.
Non stanno criticando.
Andrea.
No, è morto.
Due minuti, se hai qualcosa da aggiungere.
No, l'unica cosa. Io la penso così, scusate, se non ho una voce fuori dal coro, però lascio il male a dire,
Assolutamente sì. No, io colgo una cosa che diceva Francesco. Io, se sogno una città futura, Saronno, sogno una città che crea ponti, cioè una città che riesce a far dialogare le varie parti. È chiaro che, cioè, è abbastanza noto il fatto che spesso e volentieri nella nostra città, come in tante altre città, ci sono i piccoli, gli orti di ciascuno, e l'orto di ciascuno è l'orto che spesso e volentieri è molto lontano e ha delle bellissime barriere rispetto agli orti degli altri, e quindi io non vedo dentro quello degli altri, gli altri non vedono dentro il mio, okay. In tanti campi, non so, nel mondo giovanile. Ma siccome me l'ha lanciato questo assist Francesco, io lo rilancio a lui. È il gruppo scout di Saronno, con altri 4 gruppi scout del circondario, con gente, ha creato una fondazione quest'anno. Stiamo comprando uno spazio alla Cascina Colombara. Quella non sarà una base scout solo. La vocazione di quello spazio è di essere uno spazio di aggregazioni per realtà diverse. Quindi io mi aspetto che adesso, uscite da questa serata, il tassello, gli oratori saronnesi, gli scout si siedano attorno a un tavolo e pensino che cosa farci in quello spazio che è nostro, che verrà messo a posto, che verrà reso, sono 30.000 metri quadrati di spazio, ecco, che è uno spazio reale in cui abbiamo un obiettivo reale e concreto, e che è lì per essere fatto vivere, e può essere una prima, diciamo, un modo per entrare in sinergia noi, okay? Incominciamo noi, poi magari gli altri si uniscono, ecco, e possiamo fare qualche cos'altro.
Io ho visto la locandina di questa cosa. Beh, direi che posso passare la parola a Nicola. Mi sembra che una cosa si possa dire, che i ragazzi sono aperti, sono culturalmente evoluti, manca qualcosa per aprirli al coinvolgimento, ma bisogna fare qualcosa di più per coinvolgere e aprire a queste possibilità che ci sono. A te, Nicola.
Beh, mi lasci un compito non facile, perché gli stimoli e le provocazioni, o comunque anche le semplici osservazioni, sono state veramente moltissime. Direi che, in sintesi, mi sembra di poter dire che la situazione non è così tragica come magari si poteva intuire dalle domande che abbiamo posto. Indubbiamente però c'è un distacco tra una fase dove molti giovani stanno all'interno di ambiti, chiamiamoli, protetti, come possono essere le associazioni più di stampo educativo, e quindi l'uscita da questo mondo protetto diventa un po' più difficile da affrontare, però c'è una richiesta di lasciare la possibilità di fare. Mi sembra che questo messaggio sia un bellissimo messaggio, che testimonia un impegno perlomeno dei 3 rappresentanti che sono qui stasera a portare un contributo del loro ambito associativo o del loro ambito esperienziale. E l'altro messaggio che mi sembra importante è che i giovani esprimono una sensibilità tutta propria, che è legata all'evoluzione dei valori, della cultura del nostro tempo, delle contaminazioni che il nostro mondo subisce ogni giorno, e ognuno deve fare la sua parte, ma ci vorrebbe una maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Allora, questa maggiore attenzione significa una richiesta di maggiore ascolto e quindi poi concretamente una possibilità di partecipare attivamente alle scelte, o significa invece una possibilità di comunicare meglio tra i mondi che compongono la nostra società, per cui il mondo dei più giovani, il mondo dei meno giovani. Io direi che questa sera sono molto contento della trasmissione che abbiamo fatto, perché credo che abbiamo dato la possibilità a questi tre giovani di Saronno di esprimere le loro considerazioni. Abbiamo creato un momento di ascolto che speriamo sia andato oltre la sala di registrazione, che arrivi in tante case dei saronnesi, e soprattutto spero che questa serata possa creare, come ha sottolineato molto Andrea, un ponte che possa essere di collegamento tra voi tre che siete qua e tra i vostri ambiti che frequentate, per lanciare un messaggio di collaborazione che possa prendere avvio da quelle che sono le realtà più strutturate per arrivare ai tantissimi giovani che invece non hanno nessuna realtà in cui esprimersi o in cui partecipare con i propri coetanei. Per finire, io credo che il mondo che abbiamo indagato o comunque cercato di capire meglio questa sera merita sicuramente tante attenzioni, e credo che i primi a dover abbattere le barriere siano proprio quelli che appartengono al mondo dei 76 anni di Agostino Masini.
Grazie, grazie ad Andrea, Francesco, a Giacomo. Allora noi diamo appuntamento ai nostri radioascoltatori per il 27 novembre, in cui parleremo di lavoro. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie.
Grazie.
Missione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.